Buongiorno, sono due momenti di questa giornata. Questa mattina facciamo con una riflessione su come, perché prima di tutto e poi come vivere e prepararci a vivere, educarci a vivere l'interculturalità come esigenza fondamentale dell'attuale condizione, dell'attuale nostra situazione, della nostra specie, dell'umanità. Il secondo è quello del pomeriggio, alle tre, due e mezzo, ci incontriamo per preparare l'Eucaristia, che poi celebriamo qui, sembra alle quattro quando ho messo nell'orario, quindi celebriamo la messa prefestiva, quindi per domani domenica. Così per richiamare un po' anche le esperienze, ravvivare anche le esperienze liturgiche che abbiamo compiuto in questi anni. La riflessione di questa mattina ha un motivo molto semplice, molto, io credo che nella condizione attuale siamo in ritardo proprio nella formazione, nel far fiorire quelle qualità spirituali necessarie per vivere questa stagione storica. Scusate, mi tolgo la giacca perché un po'. Vengo dalla montagna, allora avevo ancora l'impressione che fosse poi arrivato a Roma, visto che il tempo è diverso. Dunque, dicevo, siamo in ritardo rispetto alla esigenza di incontro, di comunione, di fraternità, che è una delle condizioni fondamentali per vivere questa nostra stagione storica. E allora io credo che stimolarci reciprocamente per prima di tutto prendere coscienza di questa necessità e secondo per cominciare a cambiare il nostro modo di vedere e di vivere le relazioni. Perché il cambiamento non può avvenire, il cambiamento nell'umanità non può avvenire in un istante, in poco tempo e improvvisamente da parte di tutti. Ma si richiede che da qualche parte, e certamente ci sono molti luoghi oggi sulla Terra dove si è presa questa coscienza e si lavora in questa direzione. Però è importante che si diffonda velocemente questa esigenza, la consapevolezza di questa esigenza, proprio perché si proceda in questa direzione. Fino ad ora si credeva di poter soddisfare alle esigenze attuali accettando la multiculturalità, cioè la compresenza di culture diverse negli stessi luoghi, ma è apparso con chiarezza che la multiculturalità non è sufficiente. Prima non era neppure possibile, a dire la verità, perché anche se nella storia si sono sempre verificati questi processi, ma i processi conducevano ad una assimilazione. Il più potente assimilava i più deboli, i profughi, quelli che a volte veniva anche l'opposto secondo qual era la forza vitale dei gruppi sociali e dei popoli, ma in ogni caso c'era sempre l'assorbimento da parte del più forte, del più potente, e questo si credeva che fosse proprio l'esigenza, che fosse una legge di natura o una legge della storia, cioè che il più forte aveva il diritto di assimilare, di assorbire, quindi di annullare l'identità del più debole. veniva anche proprio sancito questo con teorie di tipo filosofico e poi anche di tipo giuridico, per cui, perché ciascuno pensava che la propria cultura, la propria realizzazione dell'umanità fosse la più autentica, la più vera, fosse la giustizia, il modo di pensare, quindi corrispondesse allo sviluppo della specie umana. Detto fino a non molto tempo fa, questa consapevolezza caratterizzava tutte le culture. Ciascuno credeva di essere l'umanità e di rappresentare la perfezione dell'umanità. Il multiculturalismo accetta la diversità, ma comprende sempre, implica sempre un certo giudizio di superiorità della propria. Ammette che l'altro esista come altro, cioè non esige l'assimilazione, non esige quindi l'uguaglianza, ma accetta la diversità, ma con una presunzione di superiorità. C'è sempre questo componente che a volte poi si traduce anche nelle leggi, nel diritto, quindi della privilegi che caratterizzano la cultura prevalente. L'esigenza invece che oggi appare fondamentale proprio per il cammino della specie umana, vedremo appunto quali sono le ragioni, il perché e poi vedremo come, l'esigenza è quella non solo di rispettare la diversità e consentire che esista come diversità, ma riconoscerne il valore in ordine anche alla propria perfezione. È un processo difficile, non è facilmente realizzabile, ma è quello che appare come proprio la legge fondamentale dell'evoluzione della specie. Qual è il presupposto di tipo culturale e poi del tipo di fede, dato che dobbiamo anche considerare questo processo in un orizzonte di fede, proprio perché almeno coloro che vivono la fede hanno bisogno di introdurre questa componente, e gli altri che eventualmente non vivono una fede in Dio devono riconoscere qual è la distinzione, qual è il significato di coloro che vivono la fede in Dio, che cosa intendono, perché è proprio necessario questo per procedere insieme, che ciascuno capisca le ragioni dell'altro, anche se non le accetta, non le vive, ma capisca il perché del cammino altrui. Allora, le ragioni di tipo culturale è molto semplice, di tipo razionale anche, è molto semplice, cioè la specie umana ha delle ricchezze, proprio come componenti essenziali, delle ricchezze di tipo culturale e spirituale che non possono essere espresse compiutamente dalle singole culture, o anche diciamo non dalle singole religioni, dalle singole nazionalità, dalle modalità particolari con cui finora la specie umana si è espressa. La convinzione profonda è che le ricchezze culturali e spirituali, pigliate anche le semplici conoscenze possibili oggi, sono tante che una lingua non riesce a tradurle tutte, una cultura non riesce ad esprimerle tutte, per cui la distinzione delle diverse culture, delle diverse modalità, poi parleremo anche delle religioni in questa prospettiva, ma fermiamoci adesso sull'aspetto conoscitivo, razionale e culturale, ciascuna cultura riesce ad esprimere una particolarità delle ricchezze enormi. Perché più si procede nella conoscenza, nella determinazione anche delle utilizzazioni tecniche, operative di ciò che conosce, più si procede, più si scopre l'insufficienza della propria conoscenza. L'ampiezza delle cose da conoscere e da sviluppare. Anche i linguaggi esprimono proprio, prendono coscienza di questa insufficienza, non riescono ad esprimere con la propria tradizione tutto quello che è da vivere e da esprimere e da manifestare. Per cui c'è bisogno di ricorrere continuamente ad altre culture, ad altre terminologie o di inventare delle formule nuove, partendo proprio dalle invenzioni delle altre culture e quindi delle altre scienze secondo i diversi aspetti. Per cui il voler ridurre tutto a una stessa cultura, a una stessa lingua, a una stessa modalità di interpretazione, ad una stessa scienza, ad uno stesso metodo scientifico, per esempio, è insufficiente. Lo scientismo, per esempio, si illudeva di poter tutto esprimere secondo le categorie della scienza. E l'arte ha reagito, e le altre espressioni della vita hanno richiesto un proprio campo, proprio perché le ricchezze della vita umana sono tali che non possono essere ricondotte ad una sola modalità di espressione. Ecco, comprendiamo allora bene perché la necessità in cui oggi l'umanità si trova è quella di pervenire alla consapevolezza che ciascuna cultura ha avuto e ha una particolare funzione all'interno dello sviluppo della specie umana. Questo vale anche nell'ambito delle fedi religiose. E quel discorso diventa per un certo verso un po' più difficile proprio per la tradizione che ciascuna religione ha, almeno gran parte delle religioni, di essere l'espressione autentica della verità religiosa. Nell'ambito cristiano, voi sapete, questo nell'ambito cattolico qui questo aspetto è stato sempre affermato con molta insistenza, che cioè il cristianesimo è l'espressione più elevata della vita religiosa. L'Islam ha la stessa convinzione. Voi sapete che questa convinzione spesso si traduce in forme di fondamentalismo che a volte diventa anche violento, proprio in nome della propria verità. Diventa violento perché se è una verità autentica deve essere offerta, anzi deve essere imposta, perché altrimenti gli elementi negativi inquinano lo sviluppo della specie umana. Quindi c'era proprio anche una concezione di missione, di imposizione nell'ambito cristiano. Pensate le diverse crociate, non semplicemente quelle per la liberazione della Terra Santa, che aveva dei motivi anche di tipo pratico, anche a volte politico e militare, ma anche proprio le crociate contro le eresie, contro i diversi modi di pensare, fino ai roghi, alle persecuzioni, proprio in nome di questa convinzione. Noi comprendiamo il perché di queste attività, proprio perché c'è la convinzione della assolutezza della verità della propria posizione. Oggi sappiamo che non è così. Ecco, questo è uno dei punti da acquisire e proprio anche da sviluppare, cioè che l'esperienza religiosa, certo può essere imperfetta e inadeguata, ma ogni esperienza religiosa ha una sua, se viene vissuta in modo autentico, ha una sua verità, che non è assoluta, ma che deve essere riconosciuta, che può rappresentare una ricchezza e una qualità da diffondere. E poi c'è, certo che dopo nel confronto, nel dialogo, c'è un cammino comune da fare. Per cui i dati di questa consapevolezza fondamentalmente sono due. Cioè il primo è la imperfezione, l'inadeguatezza, l'incompiutezza della propria esperienza, anche se è autentica, anche se contiene una verità, ma è incompiuta, perché per chi crede in Dio, e dato le religioni in questo senso si presentano come espressione della propria adesione, della propria esperienza di fede in Dio, per chi crede in Dio la perfezione è sempre altra. Cioè ogni realizzazione creata è sempre inadeguata e incompiuta, proprio perché la perfezione, il bene, se Dio è il bene, è Dio, la verità è Dio, e tutte le manifestazioni create sono sempre espressioni inadeguate e imperfette. Per cui ogni esperienza del rapporto con Dio, anche se imperfetta e limitata, contiene un elemento di verità da riconoscere, da accogliere. Per cui il momento concreto, pratico, conseguente è lo scambio reciproco dei doni che emergono dalla propria esperienza di fede. Quindi il riconoscimento è lo scambio reciproco. Non è facile, per questo che poi, adesso vedremo, sono necessarie degli atteggiamenti spirituali assoluti, proprio perché, cioè, sono assolutamente necessari perché si proceda in questo riconoscimento e accoglienza. Ed è il cammino da compiere in cui l'umanità si trova. Ci sono state persone che hanno vissuto già queste anticipazioni, l'hanno vissuto in un modo drammatico, a volte di sofferenza, a volte più sereno, no? Nell'ambito cristiano ci sono nomi, sono noti, vediamo per esempio l'esperienza di Lesseau, di Griffiths, il Mozanen nell'ambito indiano, la Sal, Panikkar. Panikkar l'ha vissuto in un modo molto più sereno, molto più anche gioioso, Lesseau ha avuto una sofferenza profonda, cioè sono delle piste aperte, ma io sono convinto che nei decenni futuri esperienze di questo tipo dovranno diventare sempre più numerose, proprio da costituire uno stile delle comunità dei credenti, proprio la caratteristica fondamentale. Adesso certo è solo marginale, anzi ancora molto difficile, ma nel futuro io credo diventerà proprio lo stile comune, lo stile costante e diffuso di coloro che praticano la religione. Ma prima di venire agli atteggiamenti vorrei fermarmi un istante sul carattere naturale di questo processo, cioè che è l'espressione proprio della natura, non è un qualcosa di sovrapposto. Voglio spiegarmi, perché credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali, perché come sapete il richiamo alla natura oggi è frequente da parte, almeno per esempio, delle religioni, anche da parte del cristianesimo, in particolare del magistero cattolico, il richiamo costante alla natura, ma viene fatto abitualmente nel senso di una staticità, immobilità, come se ciò che è determinato dalla natura non debba cambiare. In realtà è il contrario. Prima di tutto ricordiamo una cosa, che il concetto di natura o il richiamo alla natura è sorto all'interno di un processo di desacralizzazione, cioè di contrapposizione agli dèi, a Dio, perché, come sapete, prima tutto veniva ricondotto ad esseri celesti. Per restare nel nostro ambiente mediterraneo, nel V secolo prima di Cristo, la Grecia ha vissuto il periodo, potremmo dire, proprio di avvio illuminista, del razionalista, cioè del ricorso alla ragione, e quindi la contrapposizione alla decisione degli dèi, all'azione degli esseri celesti, degli esseri trascendenti, ai quali veniva ricondotto tutto ciò che accadeva sulla terra. Il ricorso alla natura è stato proprio invece il modo di liberarsi da questa interpretazione e da questa dipendenza, perché era una dipendenza anche irrazionale, cioè procedevano non secondo leggi già stabilite, ma secondo l'istinto del momento, degli dèi, delle diverse passioni e così via. Come sapete, nell'ambito della mitologia greca c'erano tante di queste narrazioni che sono diventate poi classiche. Ma quindi il ricorso alla natura era una forma di liberarsi dalla dipendenza divina, perché c'era qualcosa scritta nella realtà, e nel caso della natura umana era scritta proprio nelle strutture biologiche, potremmo dire, della nostra costituzione. E quindi veniva richiamata la natura proprio per liberarsi dalla volontà arbitraria degli esseri celesti. Oggi abitualmente viene il contrario, cioè quando almeno nell'ambito religioso si ricorre alla natura come l'espressione di una volontà divina o di una legge che è trascendente, che richiama altre volontà che non sono quelle proprio determinate dalle decisioni delle creature. Ma sia nell'uno che nell'altro caso, cioè sia che la natura venga considerata come un richiamo che libera dalla arbitrarietà divina, sia che venga il richiamo alla natura venga fatto per richiamarsi ad una legge che viene dal creatore, quindi che è fissata da Dio, sia nell'uno che nell'altro caso c'è un errore di fondo che richiama la natura come un principio stabile, fisso. Non per nulla natura deriva da nascere, è lo stesso verbo anche in greco, e quindi richiama le origini. Mentre nella prospettiva attuale la natura è una struttura incompiuta e imperfetta che è in tensione verso un compimento, quindi ha un elemento fondamentale di fluidità, di instabilità. C'è qui una riflessione che parla uno scienziato, questo è Coppens, questo è un libro uscito recentemente, Complessità, evoluzione, uomo, sono gli atti di un convegno fatto 2 anni fa, e parla della plasticità della natura. Questo è un modo di mostrare la grandissima fluidità della vita, la grande flessibilità, la grande plasticità della vita. Ad un tempo è un modo di mostrare che questa vita è condizionata, che c'è una costrizione genetica. Benché ci siano delle regole, c'è nel medesimo tempo una grande plasticità. Per cui i cambiamenti avvengono velocemente, l'istigazione, questo anche nelle esperienze che gli uomini fanno. Pensate quante specie ci sono di cani che vengono da quell'unica specie del lupo da cui derivano tutte queste facilità di cambiamento. Questo vale anche proprio per lo sviluppo della specie umana, c'è un cambiamento profondo possibile. Oggi per la specie umana viene soprattutto a livello culturale e spirituale, ma dobbiamo utilizzare proprio il termine natura collegandolo a questo processo in cui siamo inseriti. Leggo un'altra espressione. Dunque, eccoci nella vita, in questo fenomeno straordinario, e qui siamo ad un paradosso. Per la vita c'è sempre più complessità e organizzazioni, ma in più c'è plasticità, perché la speciazione, cioè l'origine della specie, è molto facile, è molto fluida. Una specie è facile da realizzare. La specie umana è rimasta identica dal punto di vista biologico, genetico, è rimasta identica in tutte, anche per quelli che sono rimasti separati a lungo, perché lo sviluppo avviene soprattutto appunto in ambito culturale e spirituale, ma la diversificazione è proprio una componente fondamentale della natura, che procede proprio, quindi è un processo continuo, che, ripeto, nella specie umana soprattutto se ha acquistato questa plasticità, ha sviluppato questa plasticità a livello culturale e spirituale, ma che implica anche proprio dei cambiamenti profondi del modo di atteggiarsi. Quando noi leggiamo le storie, non so, di 2000-3000 anni fa, spesso siamo portati a interpretarle secondo il nostro modo di percepire e non ci rendiamo conto che ci sono stati cambiamenti profondi proprio nel modo di avvertire la realtà, di stabilire le relazioni. Per cui ci sono novità che possono fiorire. Allora, in questa prospettiva, comprendiamo qual è il valore dell'interculturalità. Non è semplicemente un modo per vivere insieme sulla terra in armonia o fraternità. Vuol dire, bene, accettiamo il punto di vista dell'altro proprio per non ucciderci reciprocamente, per stare bene insieme. No, c'è un motivo profondo, positivo, cioè devono fiorire qualità nuove. La complessità implica proprio questo elemento, è che le componenti, unendosi insieme, consentono il fiorire di qualità nuove. In questo senso la plasticità della natura è una componente da tenere sempre presente. Cioè, incontrandosi gli uni gli altri, pensate adesso a livello di culture, pensate a livello anche di religioni, ma questo vale anche tra di noi, ma fra di noi, questo è un dato essenziale, fra di noi, certo, ma siamo all'interno di una stessa cultura, quindi riusciamo a far fiorire qualità nuove all'interno di uno stesso orizzonte. Ma quando invece si riesce a stabilire questa comunione in culture diverse e religioni diverse, c'è proprio una struttura nuova che si crea, per cui la vita, diciamo così, poi lo vedremo a livello di fede, ma la vita riesce a far fiorire qualità inedite, che prima, cioè non è semplicemente la somma del sapere, per esempio la somma delle qualità di comunione, la somma delle capacità conoscitive, no, è esponenziale. Perché fioriscono qualità che non potevano essere espresse semplicemente dall'essere insieme, ma del creare una struttura unica di vita. Questo vale anche a livello fisico, come sapete, per cui c'è il grande problema questo. Per esempio il problema della vita, così come viene il problema della vita, è proprio, si pone così: come mai delle macromolecole, unendole insieme in un certo momento, fanno, esprimono delle dinamiche completamente nuove, che hanno delle leggi diverse da quelle delle componenti, degli elementi che regolano appunto gli elementi che si compongono. Come mai? Questa è la ragione, come sapete, per cui alcuni richiedono che ci sia un intervento divino o di altre componenti proprio per... Io credo che questa interpretazione di tipo miracolistico sia insensata, anche da un punto di vista di fede. Però è importante tenere presente questo dato, che vale già a livello fisico, proprio a livello fisico, vale a livello biologico, vale a livello psichico, cioè mettendoci insieme, stabilendo una struttura unitaria, ci uniscono qualità prima impossibili, proprio espressioni, qualità umane prima impossibili. Ecco, se abbiamo allora questa consapevolezza della complessità, che non è, che non implica semplicemente complicazione, no? È qualcosa di più, è proprio una struttura unitaria che consente l'espressione di nuove forme di conoscenza, forme nuove di cultura, forme nuove di esperienze e così via. Ecco, nell'ambito, nell'orizzonte della fede, cioè di chi crede in Dio, questa constatazione è facilmente spiegabile, questa novità è facilmente spiegabile, perché la perfezione creatrice, cioè la forza della vita, che noi attribuiamo appunto a Dio, quell'energia profonda che sostiene, che alimenta il processo, contiene perfezioni infinite, per cui quando la struttura consente, sorgono qualità che prima erano indeducibili dalle proprietà delle singole componenti, proprio perché c'è una perfezione di fondo molto più ricca e grande, ma senza bisogno che ci sia un'aggiunta, perché c'è già, cioè la forza creatrice contiene già la perfezione, non c'è da aggiungere nulla. Ci devono essere solo le condizioni della struttura, come quando per esempio, non so, discutono, anche qui c'è un articolo su quel, un intervento su questo, come mai dalla complessità delle connessioni cerebrali sorge il pensiero, che ha delle caratteristiche completamente diverse, quando parlo quando abbiamo 86 miliardi, 80 miliardi circa di neuroni nell'encefalo, contiene 80 miliardi di neuroni, con connessioni enormi delle cose, e sorgono attraverso questa struttura la possibilità di un modo nuovo di consapevolezza, di pensiero. Non c'è bisogno di nessuna aggiunta. Non è che deve intervenire qualcuno e aggiungere l'animo o la mente, come la chiamano, perché c'è già tutto contenuto, solo che le strutture precedenti non consentivano l'espressione. Ecco, capite allora, applicate questo discorso al collegamento tra le diverse culture e religioni che mantengono la loro distinzione, che non vengono annullate o assorbite per giungere ad una omologazione di tutte le lingue, di tutte le culture, di tutte le religioni, in modo che ci sia nel mondo, no, ma che ci sia un coordinamento tale che consenta all'umanità di pervenire a esprimere delle qualità umane, cioè una capacità di amore, una capacità di ascolto, una capacità di servizio, di dedizione reciproca, di penetrazione delle menti, di comprensione, che finora non è stato possibile. Quante volte noi facciamo l'esperienza che ci parliamo e non riusciamo a capirci, fino in fondo non ci capiamo mai, no? Ma poi a volte proprio comprendiamo l'opposto di quello che l'altro voleva dire, o gli altri capiscono l'opposto di quello che noi intendiamo. Non è una cattiva volontà, è proprio ancora una mancanza di connessione profonda, di comunione fra di noi, che non consente la trasmissione pura di quello che sorge in noi. E questo vale per l'affetto, vale per l'amore, vale per la comprensione degli altri, vale per la capacità di guarirci, di comunicarci vita. Noi potremmo realmente molte volte sanarci reciprocamente, guarirci nelle nostre difficoltà, malattie, proprio farci nascere nuovamente, ma non riusciamo, ma non perché siamo, cioè, non abbiamo volontà, siamo cattivi, ma perché non ci sono ancora strutture fra di noi tali che consentano questo flusso, che consenta il flusso della vita di trasmettersi. Io spesso all'invito che Gesù ha dato sempre ai suoi discepoli, dice: andate, annunciate il regno, guarite gli ammalati. E non dava loro delle ricette mediche, non dava delle medicine, non dava delle erbe, dire: utilizzate queste erbe, fate, no? Se no, dice: andate, annunciate il regno, guarite gli ammalati. Non ci sono ricette nel Vangelo in questo senso, no? Perché realmente noi abbiamo la possibilità di trasmetterci vita, di guarirci, di consolarci, di darci forza reciprocamente. Lo facciamo in un modo molto limitato, molto imperfetto. Perché? Perché ancora non abbiamo sviluppato queste qualità di comunione, di penetrazione reciproca, non abbiamo sviluppato quelle strutture di comunione che consentano la trasmissione. Ora, sta cercando qualcuno forse?
No, stavo facendo la sedia.
No? Dunque, allora capite che cosa intendevo appunto per la complessità, questa simbiosi che è legge di vita, no?